sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno, eccoci qui, l'anno nuovo... È il 2019, è nuovo sul calendario per ora. Farlo diventare nuovo per quello che succede, per i nostri rapporti, il nostro modo d'essere, di vivere, spetta a noi. E vedremo se saremo in grado di farlo. Intanto la novità, questo attributo nuovo lo vogliamo lanciare così al di là delle mura del carcere, perché oltrepassi le sbarre e arrivi a segnalare a chi sta dentro la novità della prossima liberazione. Questo gliel'auguriamo di tutto cuore, questo è l'unico augurio che ci sentiamo di lanciare al di là delle mura delle carceri, di ogni altra struttura che limita la libertà. Bene, oggi appunto è la prima trasmissione contro il carcere dell'anno nuovo del 2019. Con oggi segniamo 20 anni di questa trasmissione, che ha cambiato nome. Prima si chiamava Liberiamoci dal carcere, e poi è cambiata in La Conta, però sempre il contenuto è sempre quello: critica al sistema carcerario, analisi di quello che succede anche momento per momento, le piccole noie, piccole rivendicazioni, le piccole vertenze, le piccole lotte su piccoli oppure su cose locali, su questioni locali, e però anche e soprattutto mettere sempre in luce che cos'è il carcere, a che serve, perché c'è il carcere. Bene, e oggi quindi concludendo il ciclo, diciamo il ciclo ventennale, e aprendone un altro che speriamo altrettanto lungo, ma soprattutto più intenso, soprattutto più partecipato, e vedremo di vedere appunto continuare a rispondere alle domande: che cos'è il carcere, a che cosa serve, perché sta ancora lì da 300 anni nonostante tutti i dati, quelli diciamo minimamente riscontrabili, oggettivi, dicono che il carcere ha fallito tutti i suoi proponimenti. Questo è, e quindi vediamo che cosa andiamo a vedere che cosa si può fare. Allora, 15.04, quasi 5. Vediamo intanto i dati più, come dire, più gravi, insomma, no? Allora, il numero dei morti quest'anno, i suicidi sono 2018, ammontano a 67, e mentre i morti per causa da determinare oppure carenza di assistenza 148. Il numero dei suicidi è il più alto dal 2000, quindi nel nuovo secolo, secondo soltanto a quello del 2009. Però attenti, nel 2009, ricordiamo tutti, la presenza, diciamo, in carcere aveva toccato punte molto alte, le più alte della storia d'Italia del dopoguerra, ossia quasi 70.000, erano 69.000. Poi infatti da allora sono scattati le multe della Corte Europea dei diritti dell'uomo, le tentativi, diciamo, di allentare la morsa del sovraffollamento, e quindi la popolazione è scesa, la popolazione carceraria è scesa, e anche i suicidi sono molto scesi, poi sono continuati a salire. Vediamo intanto sono, nel 2009 erano 72, quest'anno 67. Dal 2009, appunto, come abbiamo detto, si era raggiunto il picco, nel 2010 66, così come nel 2011, sempre 66, molto alto, no? E in questi anni scattò appunto le varie diciamo sanzioni, fatte ovviamente prima in rimproveri, poi in multe, da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma anche da parte di altri analisti internazionali sul carcere, perché ci si scambiano queste critiche, lo fanno anche gli analisti italiani nei confronti di altre situazioni carcerarie, perché non è che da qualche parte il carcere funziona. Il carcere non funziona da nessuna parte, qui parliamo della situazione europea, non parliamo di altre situazioni, perché sennò c'è da mettersi le mani nei capelli. Per esempio negli Stati Uniti d'America, dove si è toccata una cifra spaventosa, 2,5 milioni di persone rinchiuse in carcere, nonostante che dagli anni 90 i reati sono in calo, lì proprio è il massimo della assurdità. Negli anni 90 i detenuti erano 360.000 negli Stati Uniti, ci hanno fatto vedere dei programmi televisivi qualche giorno fa, perché appunto è uscita fuori il dato che negli ultimi anni, diciamo dal nuovo secolo, c'è un calo continuo dei reati, a partire da quelli più gravi, gli omicidi, e soprattutto quelli cosiddetti predatori, cioè le rapine a mano armata, i furti con scasso, scippi, eccetera. Questi sono in forte calo. Gli omicidi sono in calo, ma di poco, perché in America, lo vediamo spesso dalla cronaca, c'è qualcuno così che, come girano tutti armati fino ai denti, gli parte la brocca e comincia a sparare qua e là, e ammazza alunni di una scuola, alunni e alunne di una scuola elementare o vecchietti, cioè gente che non ha niente a che vedere con lui. Comunque, a parte questo, comunque la cosa drammatica è che soprattutto nello stato di New York hanno fatto questa analisi dettagliata, non solo nella città, in tutto lo stato di New York, hanno visto che i reati da 20 anni a questa parte sono in netto calo, ma le carcerazioni in netto in crescita. Come a dire, non c'entra niente il numero dei reati o la gravità dei reati col carcere. Il carcere ha un suo andamento autonomo. In Italia si vede ancora più macroscopicamente questa dinamica. Allora, abbiamo detto, no, appunto, nel 2009 il massimo di suicidi e anche di morti per altri modi, diciamo, da accertare. Poi nel 2010-2011 è scattata la sanzione della Corte Europea, e sono cominciati alcuni, si è cominciato a dar fiato a quelle possibilità già previste in leggi precedenti, che però non venivano applicate per il meccanismo così complesso, farraginoso, burocratico e praticamente immobile della burocrazia carceraria, che impediva per esempio quella norma che permetteva che gli ultimi anni di carcerazione si potessero fare in misura alternativa, cioè in affidamenti in prova ai servizi sociali oppure in semilibertà. Queste leggi già esistono, sono del 75, quindi vecchissime, però non funzionano più da tempo. Venne introdotta una nuova, quella dei 12 mesi, venne portata a 18 mesi, gli ultimi 18 mesi 10, quindi un anno e mezzo a termine della pena, si va, diceva la legge, automaticamente fuori dal carcere. Questo automatismo però non si è mai verificato, perché in realtà devi fare l'istanza, non è che parte automaticamente, il detenuto deve fare l'istanza. Questa viene analizzata prima dall'equipe carceraria, quella fatta dal direttore del carcere, gli educatori, il capo delle guardie, eccetera, poi mandare al giudice di sorveglianza che stabilisce l'uscita. Questo in misura alternativa, sempre in altre forme di controllo penale esterno al carcere. E in questo percorso ovviamente passano mesi, spesso molti mesi, per cui quei 18 mesi spesso si riducono a una manciata di mesi, quindi questa prima cosa. Però poi nel 2012 venne introdotta una legge che dava anche altre facilità. Si diceva gli ultimi 4 anni, questa è automatica, questa dei 18 mesi è quasi automatico, quella invece della possibilità che a 4 anni a fine pena ogni detenuto gli ultimi 4 anni potrebbe farli in misura alternativa. Qui però il meccanismo è ancora più lungo, perlomeno lo si fa diventare lungo, non è lungo. Il meccanismo è semplice, che una persona che mancano un detenuto o una detenuta, gli mancano 4 anni a fine mese, fa l'istanza, questa viene presa in carico dall'equipe, l'educatore in genere, che comincia a stendere una relazione. Poi riunisce tutta l'equipe, compreso appunto il direttore del carcere, il capo delle guardie, eccetera, verificano se quella relazione va bene oppure portano dei cambiamenti. Questa relazione viene inviata anche questa al giudice di sorveglianza, il quale fa un altro tipo di indagine, nel senso che sente anche le autorità di polizia del luogo dove dovrebbe andare a risiedere il detenuto o la detenuta. Tutto questo meccanismo, immaginate, con le lentezze burocratiche della burocrazia appunto italiana, particolare quella che riguarda il sistema della giustizia, passano, e quindi questa legge praticamente era rimasta. C'è stato l'indulto, quello sì, quello ha svuotato un po' le carceri. Allora, dal 2012 le presenze sono scese, e sono scesi anche i suicidi. Infatti dai 66 del 2011 si è passati ai 60 del 2012, ai 49 del 2013, ai 44 del 2014 e ai 43 del 2015, dove si è toccato il punto più basso, perché fino al 2015 le presenze in carcere diminuivano, e quindi diminuivano anche i suicidi, e perché sono in percentuale alle popolazioni, e perché sì, l'abbiamo già detto varie volte, il suicidio è una non è un momento di rabbia, non è un raptus, non è uno scatto d'ira, è una soluzione attentamente studiata dalla persona che poi lo mette in atto, il suicidio. Valuta tutto, valuta il fatto che in carcere non ci può stare, ma questo lo valutano quasi tutti, credo tutti quelli che sono andati a finire o che andranno a finire in quel posto maledetto che è il carcere. Non ci vuole stare, valuta le possibilità di uscita, quelle cosiddette legali sono pressoché, queste qua ho detto, impantanate nella burocrazia del carcere, quelle illegali, cioè l'evasione, è praticamente scomparsa dalle carceri italiane, non tanto per l'aumento delle misure di sicurezza all'interno del carcere, si può scappare dal carcere, non è difficile, ma la gente non scappa più perché sa che al di là delle mura, nella società che si dice arbitrariamente civile, ma civile non è, nel senso non è militare, ma tutt'altro che civile, perlomeno nel significato che vuol dire quella parola, cioè civile, nel senso che crede nel rapporto con altre, con suoi simili, con altri esseri umani. Beh, insomma, sa che di là c'è altrettanta aridità, altrettanta menefreghismo che dentro il carcere, quindi non scappa più. Quindi i suicidi, le evasioni ridotte al minimo, pressoché scomparse, le possibilità di uscita legale, e quindi si mette in atto il suicidio. In quegli anni lì, questa diminuzione da 72, pensate, nel 2009 a 43 nel 2015, aveva portato un respiro. Evidentemente i detenuti cominciavano a respirare in questa situazione, e dicevano insomma, probabilmente si intravede qualcosa all'orizzonte. Proprio nel 2016 iniziò infatti quella l'abbiamo già detto l'altro anno, l'altra trasmissione, quando abbiamo fatto il consuntivo del 2018, partì nel 2016, no? Quella, lo stati generali dell'esecuzione penale, cioè il ministro Orlando raccolse tutti gli esperti del carcere, li mise a discutere su vari argomenti inerenti al carcere, però divisi, no? Che sono l'affettività, i colloqui, il lavoro, l'attività ricreativa, eccetera eccetera, e questi elaborarono una serie di cose. Questa, una piccola parte, diciamo il 10% di queste cose, diventarono una legge delega che tracciava un quadro all'interno del quale il governo avrebbe dovuto emettere i propri decreti, che poi lo stesso, all'interno di una legge delega, i decreti che emette il governo non devono ripassare dal Parlamento, perché ha già approvato la legge delega, la legge quadro, e quindi vanno direttamente in esecuzione. Il decreto poi è stato fatto, considerate che questa legge delega è stata approvata nel giugno del 2017, quindi un anno e mezzo fa, i decreti attuativi sono stati predisposti verso settembre-ottobre, proprio nel periodo in cui si cominciava a parlare delle prossime elezioni del marzo 2018, anticipate, e allora si bloccò tutto, il governo in carica, l'opposizione, tutti si bloccarono per non dare il via a questo decreto, perché appunto da questo è un elemento che ci permette di capire che cos'è il carcere. Questo primo fatto, mettiamolo da parte, andiamo avanti a vedere il caso. Nel 2016 infatti riprende questa la salita, diciamo la ascesa purtroppo dei suicidi, che invece hanno visto una caduta da 72 a 43, cioè una quasi 30 meno, un bel calo. Cominciano a risalire nel 2016, sono 45, però di poco ancora. Lo scatto avviene invece nel 2017, quando si comincia a vedere che quella, verso la fine del 2017, i detenuti cominciano a capire che quella speranza di piccola riforma, parentesi, sapete, ne abbiamo detto molte volte, quella riforma del ministro Orlando in realtà non è che introduceva nuove possibilità per l'uscita dal carcere, ma rendeva più agili, più snelle, più veloci quelle previste dalla legge del 2012, quindi non era una novità, erano un meccanismo, agiva sul meccanismo relazionale tra detenuto e amministrazione carceraria per permettere per la velocizzazione di questo. Quindi era una riforma tesa a rendere più agile, più veloce, più snello l'attuazione della legge del 2012, per cui sarebbe stato automatico doveva essere automatica l'approvazione. Infatti la legge quadro l'hanno approvata, ma era giugno, ancora non si parlava di nuove elezioni. Quando si comincia a parlare di nuove elezioni alla fine del 2017, verso ottobre-novembre, chiaramente tutti i partiti dicono no, qui non parliamo di carcere, cioè di favore ai detenuti, altrimenti perdiamo voti. E difatti il 2017 vede negli ultimi mesi salire di nuovo. Il 2017 ne ha visti 52, il 2018, quando il nuovo governo ha buttato nel cestino definitivamente la riforma, siamo arrivati a 67 suicidi. Questo la dice tutta che cos'è il suicidio, al di là delle chiacchiere che fanno, è questa cosa qui, è la scelta che fa la persona detenuta quando vede che non ci stanno altre chance, altre possibilità per andare via da quel sistema che non riesce a reggere. Non è una depressione, è normale, c'è comunque. Il problema è che non va lanciata una speranza a chi sta dentro quando questa cosiddetta speranza non puoi mantenerla. Discorso che facciamo agli uomini di governo, parlamentari, cioè a tutta la classe dirigente, perché questa cosa fa un danno peggiore, perché considerate che quando il Partito Radicale, che ha un intervento sul carcere, ha una trasmissione sul carcere a livello anche, cioè Radio Radicale si sente in tutta Italia, quindi molto più diffusa, molto più ascoltata, e che lancia uno sciopero della fame fatto dai detenuti e dai loro familiari per sostenere la riforma Orlando, perché loro si muovono sulla riforma del carcere, cioè cerchiamo di migliorarlo. Parteciparono i numeri qui, chi dice 2000, chi dice 5000, i radicali dicono addirittura 10000, non lo sappiamo. Comunque sì, sicuramente tanti detenuti hanno partecipato a questo della fame, cioè hanno sperato che quella riforma si attuasse, e quindi uno gli ultimi 4 anni di galera se li faceva in misura alternativa, non era una cosa da buttare via. Ovviamente è finito tutto nella miseria, ci avevano creduto, una speranza schiacciata fa succedere che cosa? Fa succedere e là aumentano i morti in carcere. Ebbene, già raccogliamo l'invito, si ricomincia con chi vuol ricominciare, ovviamente. E allora vediamo che cosa verifichiamo oggi dello stato della situazione carceraria in Italia, ma non solo in Italia. Allora, abbiamo visto, non si riesce a riformare il carcere, anche questa ennesima riforma è fallita, così come fallì quella del 75, così come fallì quella dell'86, cioè fallì in che senso? Non hanno raggiunto lo scopo che si erano prefissati. E allora possiamo dire, oltre a ribadire una affermazione classica dei, non nostra ovviamente, ma dei secoli addietro, dei grandi teorici critici del carcere, che dicevano: attenzione, guardate che il carcere non è riformabile. Bacchettavano sulle mani quelli che dicevano: ma no, facciamo il carcere bellino, tutto preciso, pulito. In realtà non c'è in nessuna parte del mondo, non è stato realizzato. Evidentemente avevano visto giusto: il carcere non è riformabile, così come le guerre. Quando si dice il diritto di guerra, cioè la guerra umanitaria, molti ci hanno riso quando è stato lanciato questa stupidaggine. Purtroppo non c'è da ridere, perché ha significato morti e sofferenze, morte, mutilazione, città distrutte. Però ecco, così come la guerra umanitaria, anche il carcere umanitario non può esistere. Sono due cose che portano con sé soltanto sofferenza, morte, degrado, e quindi dovremmo abbatterle senza guerra e senza carcere. Però senza carcere è una cosa più a portata di mano, perché, nel senso, perlomeno cominciare a far veicolare questo messaggio partendo da alcuni elementi. Uno, il carcere ha fallito. Il carcere è un pieno fallimento. Diciamo, il carcere come c'è adesso, il carcere moderno, data circa 300 anni, qualche decennio di meno, esattamente così come adesso. Il carcere di fine Settecento è esattamente come quello di oggi, cambiate le piccole cose, il meccanismo è lo stesso, e quindi ha circa 300 anni, oltre 250 anni, metà Settecento, considerate 250 più 20, 270 anni, ecco, a essere precisi. Ebbene, è fallito completamente, ma non rispetto alle teorie, il carcere migliora la società, no, rispetto agli obiettivi che si era prefissi. Quali erano gli obiettivi che si era? Perché i teorici, gli ideologi, quelli che avevano detto sì, facciamo il carcere perché serve a mantenere le società in maggior sicurezza, lo dicono anche oggi, due ore fa l'ha detto uno dei nostri governanti, quindi non è una cosa nuova, si diceva 270 anni fa, si dice anche oggi, manteniamo le carceri perché fanno sicurezza. Anzi, il governo attuale vuole buttare via un sacco di miliardi che potrebbe utilizzare in altri modi, comunque, per costruire nuove carceri, perché dice sì, certo, c'è il sovraffollamento e non va bene. Oh, attualmente il dato ve lo diamo, fine al 31 erano 60.000 delle presenze in carcere, a fronte di una capacità di capacità dei posti letto di 50.000, quindi 10.000 in più. Quindi un bel sovraffollamento, e poi diviso per carceri e carceri, in alcune carceri si è arrivati al 200%, cioè al raddoppio, altri di meno, comunque 10.000 in più, un bel numero. Allora, hanno detto i governanti, sì è vero, qualcuno gliel'ha fatto notare, il sovraffollamento non va bene, costruiamo nuove carceri, così i detenuti continuiamo a buttarli dentro, ma non staranno sovraffollati. Insomma, diciamo, è il fallimento completo del carcere, perché quelli che avevano detto che il carcere serviva, a che cosa serviva? Dicevano, uno, a rieducare e reinserire le persone che hanno commesso un reato, che hanno trasgredito la legge. Due, impedisce alla persona che viene messa in galera di ritornare sulla strada che l'ha portato dentro, quindi impedire la recidiva. Tre, è una deterrenza, cioè, verso le persone che non hanno ancora commesso nessun reato ma che potrebbero pensare di commetterlo, dire attenzione, non lo commettete perché sennò c'è il carcere che vi aspetta, quindi una deterrenza, un consiglio a non commettere reati. Questi tre, vediamoli dai dati, queste tre cose non hanno funzionato. Rieducazione e reinserimento, lo dicono gli esperti, non lo diciamo noi, non ha funzionato, non è stato rieducato e reinserito nessuno né nessuna. La recidiva, cioè non facciamo in modo che non tornino sulla strada che l'ha portato in carcere. Bene, coloro che escono dal carcere, circa, lo dice il ministero, il 70% torna a fare quello per cui è stato portato in carcere. Tranne la percentuale diminuisce molto con quelli che invece non escono a fine pena dal carcere ma escono prima con in misura alternativa, con un lavoro, perché avendo un lavoro escono che hanno già un lavoro e per qualche tempo continuano a fare quel lavoro, poi decideranno loro, per quanto i dati dicono verificano solo i primi due anni, il primo anno e forse il secondo continuano a fare la stessa cosa, poi a volte lo perdono quel lavoro. Comunque la recidiva non è stata, anzi è molto alta, il 70% delle persone che escono a fine pena dal carcere, quelli cosiddetti che rispettano la certezza della pena, quest'altra parola stupida che piace tanto alla gente che purtroppo a quell'attributo di stupidità fa riferimento, pensiamo quasi tutti in questo momento. Quindi, non avendo risolto nessun problema, secondo il modo di ragionare moderno, vale per altre cose, per esempio si fa un'automobile, un motore che non funziona, non si continua a costruirlo, si mette via. Per esempio si fa un'automobile che va fuori strada perché l'avantreno non funziona, si smette di costruirla e si fanno dei cambiamenti. Cioè, le cose che non funzionano in genere la cultura moderna le mette via e le sostituisce con altre. Questo è il ragionamento cosiddetto scientifico, che si basa sui dati di fatto, sugli accertamenti dovuti alla pratica di un di una struttura, di una macchina, di un provvedimento. Invece per il carcere non funziona, il carcere ha fallito, lo dicono anche coloro che ancora esaltano il carcere, difatti dicono se il carcere finora ha fallito apposta bisogna riformarlo per farlo funzionare. Ora se in 300 anni, 270, perché poi volete che sia preciso, va bene, 270 anni non ha funzionato, ha fallito su tutti i suoi obiettivi, gli obiettivi che si era dati, perché mantenerlo ancora? Evidentemente la sua funzione non era non si può ricercare nelle tre che ho detto io: rieducare, reinserire, evitare la recidiva e funzionare da così da attenzione, no? Per chi volesse fare e trasgredire la legge. Ma è un'altra la funzione. Qual è l'altra funzione che non ci dicono e che invece è quella che mantiene? Non solo in Italia, guardate che il problema purtroppo è mondiale, del fatto che il sistema carcere si sta espandendo, invece di, come sarebbe secondo un ragionamento sensato, non ha funzionato, cambiamo strada, facciamo un altro sistema sanzionatorio. In fondo ce ne stanno tantissimi di sistemi sanzionatori, sono stati anche sperimentati, provati, altre società in altri periodi storici hanno provato altre sanzioni. Invece rimane il carcere. Perché il carcere quindi rimane nonostante sia abbia fallito tutti i suoi obiettivi? Domanda. E costa pure un sacco di soldi alla società che ce l'ha, e ce l'hanno tutti ovviamente. Perché evidentemente ha un'altra funzione, compie un'altra funzione, che è una funzione di tipo ideologico. È una droga ideologica. Questo è una... come dire, una certezza che si sta facendo strada da qualche tempo rispetto dagli analisti del sistema carcere. Dicono il carcere non ha risolto, non ha affrontato nessun problema di quelli che aveva detto che avrebbe affrontato, quindi non fa altro che avere, mantiene soltanto una funzione ideologica.
Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milan, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Vous connaissez Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid. Or, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez. tenez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milord, qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord. Ça, je l'aurais jamais cru.
Allora, 15:35. Diciamo, quindi il carcere ha soltanto una funzione di droga, ideologia, droga, vera e propria droga, come le droghe pesanti, l'eroina, che porta a mistificare, cambiare lo sguardo sulla realtà. Cioè la realtà che si offre, che viene guardata da chi è sottoposta a una droga forte, è diversa da quella reale. Serve proprio le droghe forti, appunto, parliamo di eroina, probabilmente anche cocaina, hanno la capacità di cambiare la realtà che una persona ha di fronte. E questa droga ideologica, che agisce non come droga chimica, ma appunto ideologica, e che probabilmente è anche più difficilmente estirpabile, comunque serve, è una droga ideologica di massa che serve a lenire le paure, le tante paure che attraversano grandi masse di popolazione in questa fase, non solo in questo paese ma un po' in tutti. Serve a lenire le paure, no? A soffocare le paure, a lenire i rancori e i risentimenti maturati da chi vive questo tempo. La paura da che cosa, le paure da che cosa provengono? Da tante cose, le vediamo tutti i giorni, c'è sempre qualche amico, qualche amica che ci dice che ha paura di perdere il lavoro, chi non ce l'ha c'ha paura di non trovarlo, e anzi spesso questa paura è molto reale, è paura di scendere nella scala economico-sociale di questa triste società che è fatta a scala, è fatta appunto a percorsi stagni, no? Quindi uno che riesce malapena a sopravvivere sa che ha il rischio, corre il rischio di scendere ancora, andare a finire a livelli al di sotto della sopravvivenza, ed è un fatto che succede spesso e molti hanno paura di questa cosa, un terrore tremendo. Quindi si rischia di non pagare i debiti, non riuscire a pagare i mutui. Le paure sono tante. Il governo della paura non è una cosa nuova, è vecchia come i sistemi, imperiali. I primi imperi dell'umanità ci raccontano la storia, per esempio l'impero assiro-babilonese, che è stato pure un grande impero che aveva che ha fatto anche cose grandi e belle, però funzionava sulla paura. In quel caso la paura era veniva instillata la paura in quelli che erano dalla parte dell'impero, quindi che alcune popolazioni, alcune minoranze all'interno di quell'impero tramassero per la caduta dell'impero e quindi anche dello stato sociale, del benessere che quell'impero garantiva ai cittadini di quell'impero. E infatti l'impero assiro-babilonese ha fatto la sua azione principale nel prendere minoranze e trasferirle in altre parti, prendevano queste minoranze di popolazione che dicevano che erano il nemico e quelle portavano fuori, che è successo per gli armeni, per gli ebrei, per tante popolazioni, per alcune popolazioni arabe portate via dal loro territorio, ghettizzate in un posto, cioè inizia il percorso della ghettizzazione, perché il governo della paura individua un nemico, dice a quelli che godono di quel benessere di quell'impero, di quello stato, di quel potere, che attenzione, c'è qualcuno che trama contro, perché questo potere venga meno e vengano meno anche i benefici che voi godete di questo impero. E quindi chi è? C'è un nemico o più nemici che tramano nell'ombra, e quindi noi dobbiamo attaccare questi nemici. Quindi il governo della paura da sempre c'è, l'hanno fatto poi gli antichi, gli stati e i governi moderni, non ne parliamo, hanno sempre la paura. Vediamo qui questo nostro paese, La paura dell'immigrazione è stata declinata a seconda della quantità degli immigrati che venivano. Ricordate qualche una quindicina d'anni fa, forse qualcosa di più, erano gli albanesi, il pericolo degli albanesi, c'era l'invasione albanese, quel paese era esploso e c'erano alcuni immigrati che venivano da quei lidi e approdavano nell'Italia, quindi la paura degli albanesi, oddio. Poi sono venuti poi i romeni, poi i magrebini, poi i nigeriani, c'è sempre così, e si riveste poi anche interni, per esempio i rom, oppure addirittura qualche volta i tifosi delle squadre. Cioè si tratta di allevare questa paura, di coltivarla. I governi, gli stati, le istituzioni coltivano questa paura perché sanno che popolazioni in preda a paura sono annichilite, bloccate, non fanno nulla, men che meno il conflitto che dovrebbero fare per migliorare le proprie condizioni, e quindi stanno lì bloccati, fermi. Quindi il governo della paura è molto funzionale, ci sono centinaia di testi che raccontano come è stato applicato dai vari stati, imperi o situazioni di potere nei vari periodi della storia e nei vari posti del mondo, nelle varie aree del mondo, e attualmente ce n'è uno abbastanza forte. Io mi pare, non voglio fare confronti con altri periodi storici, però che in questo periodo la paura e l'individuazione verso un nemico, a volte anche indistinto, non chiaro, non ben identificato, è molto forte, e questo anche a volte non è su persone o su gruppi di popolazione, ma proprio su, per esempio, ti dicono: ma l'economia, c'è questa paura attribuita a queste categorie non ben precise, per esempio la paura dello spread, che nessuno sa che cos'è, il 99% di noi non manipolano esattamente questa categoria, è soltanto degli economisti, degli addetti ai lavori, eppure abbiamo paura dello spread, abbiamo paura della caduta delle borse, come se fossimo grandi investitori di borse, assolutamente no, non ci frega niente, però ce la danno tutte le mattine. Se ci fate caso, tutte le mattine che ci svegliamo, i telegiornali o anche i giornali di radio, secondo uno mentre prende il caffè accende la televisione o la radio per sentire le ultime notizie, e tra le prime notizie che danno, le più, dicono la borsa di Tokyo, perché loro stanno già avanti, è in caduta di -2, -3, il Nasdaq, dando tutte queste parole non comprensibili alla grandissima parte di noi, il Nasdaq è sceso, è salito, cioè instillano queste, oddio che succederà adesso, il debito, lo spread, la caduta, il PIL non sale, tutte cose, ecco, non... Quindi, come vedete, come droga ideologica entra ancora di più, perché il nemico stavolta non è manco una cosa precisa, non è appunto il nigeriano, che almeno che poi è anche quello, l'immigrato continua a esserlo, perlomeno questi ultimi governanti stanno riportandolo sulla concretezza, no? Il nigeriano, l'africano, eccetera, sono i nemici. Però c'è anche queste cose qui, no? Lo spread sale, oddio che succederà. Ecco, non è che puoi andare a dare due cazzotti allo spread, con chi te la prendi? Oppure, che so, le borse calano, e dove sta quello che fa calare le borse? Queste paure sono ancora, essendo più indistinte, sono ancora più terrorizzanti. E poi c'è appunto il rancore, il risentimento rispetto a quello che non siamo riusciti a compiere. Ciascuno di noi, nel suo profondo, a volte non l'esplicita nemmeno agli amici intimi, nemmeno alla compagna o al compagno, però c'ha dentro di sé un obiettivo da raggiungere. Io vorrei diventare questo, vorrei raggiungere questo, vorrei riuscire in questo. Questo è anche viene indotto dalla cultura che viene buttata a piene mani dalla televisione, dalla scuola in qualche modo, purtroppo, dalle famiglie ancora di più, insomma dalla cultura generale viene il fatto che devi riuscire, che se non riesci sei un fallito o una fallita, quindi riuscire, trionfare. il non riuscire a raggiungere questi obiettivi che uno dentro di sé si è coltivato per rispondere agli input che arrivavano dalla televisione, dalla stampa, dai libri, dai film, eccetera, creano un rancore. Non sono riuscito, e quindi c'ho profondo rancore, risentimento verso chi? Perché chi è il responsabile del fatto che io, Pinco Pallino, non sono riuscito a raggiungere quell'obiettivo che mi ero ripromesso? Chi è il responsabile? Non si sa, nessuno riesce a saperlo. E quindi è indistinto anche qui. Ancora peggio, perché il rancore e il risentimento è verso un obiettivo indistinto. Quindi non si riesce a cogliere bene. E allora c'è questo meccanismo che raccoglie tutto, no? Questa droga, che dice: le paure, i rancori, i risentimenti devono essere dirottati dal coro mediatico monotono delle istituzioni e dei media contro un ipotetico nemico. E quindi contro quel nemico il governo dice: io però lo tengo a bada, perché infatti verso questo nemico esercito la repressione. Quindi la repressione, che al suo centro ha il carcere, ovviamente garantisce a queste persone, a tutti noi in prede a paure, rancori e risentimenti, garantisce il fatto che c'è qualcuno che pensa di tutelarci in questa terribile così andazzo di paure, risentimenti, eccetera. Quindi questa è il carcere, questo. Se un governo dice vabbè, il carcere aboliamo perché serve più a niente, è una stupidaggine, spende soldi e fa solo del male, in realtà poi che altro elemento può dare per lenire la paura, il rancore, i risentimenti che ha indotto delle persone? Che si deve inventare un'altra cosa. Una volta si inventavano le guerre, e certo, infatti le guerre sono servite anche a quello, erano basate su quello. Voi pensate che, se vi interessa, a scuola l'avrete studiato, oppure è piacevole leggere quei libri, le crociate, no? Quasi 1000 anni fa. Le crociate partivano da questo, anche allora, 1000 anni fa, da queste tre categorie: le paure, i rancori e i risentimenti. Allora, rispetto a quest'altra area del mondo, che non aveva la stessa fede e la stessa religione nostra, ma ne aveva un'altra, e quindi noi li chiamavamo infedeli, loro ci chiamavano infedeli, e quindi questo scontro divino, quasi, che poi prendeva la forma di sciabolate, scimitarrate, ammazzamenti, stermini spaventosi, però comunque era quella cosa lì, era anch'esso basato su questi elementi fondamentali, su queste paure, su questi risentimenti a cui si dava sbocco con le guerre. Fino alle guerre ce ne stanno una trentina in giro per il mondo, forse di più, e quindi anche queste cose qua. Voi pensate lì, ma lo vediamo tutti i giorni, basta leggere la pagina internazionale dei giornali, fatta molto male, molto poco attenta, però si trovano delle cose. Per esempio nel Myanmar, no? Dove addirittura presidente c'è un premio Nobel per la pace, loro hanno, per governare la paura, evidentemente non possono dare soluzione al malessere della gente, e gli dicono: la colpa è di questa minoranza interna al Myanmar, che appunto è di religione diversa, di religione musulmana, e quindi li perseguitano in maniera indecente, perché così danno respiro al risentimento, alle paure dei loro cittadini. Questo è un dato che succede.
Yeah.
Ma ancora un altro obiettivo, ancora più grande, dimostra il fallimento del carcere. Il carcere è stato appunto dal periodo, dalla sua nascita come carcere moderno, ma anche prima, quando era ancora mischiacchere. Io perché dico carcere moderno? Perché quando il carcere, diciamo il sistema sanzionatorio, ha abbandonato i supplizi corporali, no? Prima c'era la gogna, la mutilazione, le fustigazioni, ci stanno ancora. Per esempio, sappiamo che in Arabia Saudita ancora usano le fustigazioni, 50 frustate date a quel giornalista alla perda, però comunque la gran parte del mondo ha abbandonato le punizioni corporali. Non che non esistano poi le squadrette che picchiano le carceri, quelle esistono, però non è che il giudice ti condanna a tot cazzotti in faccia o manganellate o frustate, ti condanna ad anni di galera, cioè a anni in cui ti viene sottratta la libertà, perché tutto è riportato in tempo di libertà, no? Così come quando si va in fabbrica per 8 ore al giorno, tu stabilisci un contratto, non sei tu, è la tua organizzazione sindacale, ma sempre, diciamo, un soggetto. Quando fai il contratto di lavoro, dice: i lavoratori in questa azienda lavoreranno 40 o 48 ore settimanali, quindi 8 ore al giorno, per 5 o per 6 giorni, per una paga di tot. Quindi per quelle ore, per 48 ore settimanali, non hanno libertà, ma sono in mano al datore di lavoro, al padrone, chiamatelo come volete, imprenditore, quello che vi prende il vostro tempo e le vostre capacità e le utilizza a suoi scopi per fare quello che vuole fare. Capace uno, una persona, un ragazzo, una ragazza del tutto pacifista, che da giovane a scuola e tra i suoi compagni e compagne ha fatto attività pacifista, poi va a cercare un lavoro, dove lo trova? Che ne so, mettiamo la beretta, che dici, no? Oppure altre fabbriche d'armi. Sapete, l'Italia è molto, ha molto, circa pare 250 lavoratori e lavoratrici sono occupati nelle fabbriche d'armi, anche di più. Comunque mettiamo che trova lavoro lì. Allora lui o lei per 48 ore settimanali abbandona la sua visione di pacifista per regalare le sue capacità lavorative, la sua forza lavoro a un padrone che l'utilizza per fare armi che poi vende, chiaramente. Quindi quelle armi serviranno ad uccidere persone, quindi fa il contrario di quello che è la sua indole. Ma questo vale per tutti, non solo nelle fabbriche d'armi, no? Va bene, chiudiamo, mettiamo quelli che lavoravano all'ILVA, che so tantissimi, anche loro quando entravano in quella fabbrica mandavano avanti una fabbrica che produceva morte anche per i loro figli, così è successo. Poi, ob torto collo, siccome bisogna mantenere un salario, siccome non c'erano altri sbocchi, quella fabbrica è rimasta. Bene, diciamo, quindi l'altro elemento grosso di fallimento è che si diceva, appunto, diceva, il carcere moderno, da quando l'unica sanzione è la sottrazione della libertà per un tempo definito. Ecco che si chiama infatti retribuzione, così come quella del lavoratore, della lavoratrice. Dice: tu c'hai una retribuzione, vuol dire che ti viene dato tot salario o tot stipendio, è uguale, cioè tot moneta, per un tempo di lavoro, per un tempo di vita che tu dai, regali a un'altra persona che lo utilizza come vuole. Quindi in quelle ore tu non sei libero di fare quello che vuoi, ma sei schiavo di un'altra persona. Quindi il rapporto di lavoro salariato, tutte le forme, le 250 forme che sono state, non esiste il lavoro autonomo, oggi non esiste più, anche se giuridicamente viene ritornato dal punto di vista, alcune forme di lavoro vengono definite lavoro autonomo, ma non lo è più, perché nessuno fa quello che vorrebbe fare, fa quello che gli altri gli comprano, che il cosiddetto mercato, altro mostro impalpabile, indefinibile, decide che faccia, anche se fa i burattini. Va bene, diciamo, quello che si diceva, quindi questa del carcere moderno, cioè il carcere sarà che è comunque un freno all'espansione della criminalità e serve a far diminuire la criminalità. Risultato: in questi 250-270 anni il carcere non ha fatto altro che incrementare la criminalità. Quindi dirà, ma non è possibile. È possibilissimo. Ci stanno, capisco che queste ricerche raccolte in libri molto belli, però di scarsa diffusione, perché sono un po' ostici, non sono romanzi o raccontini buonisti, sono analisi fatte precise, dicono il contrario, ossia il carcere ha alimentato la criminalità per un semplice motivo, che ce l'abbiamo sotto i nostri occhi, che ce lo racconta anche la cronaca a volte, e noi facciamo finta di non capire. Per capirlo non ci vuole niente, probabilmente una ragazzina o un ragazzino di 12 anni lo capisce. Noi perché siamo indottrinati, appunto, in preda a quella droga ideologica, che non è facile scrollarsi di dosso. E per esempio il fatto degli ultimi giorni, no? Un mese fa, più o meno, mi pare l'11 dicembre, è successa l'attentato e la strage di Strasburgo. Questo ragazzo, Sherif Shekat, 29 anni, ha preso, è andato, ha ammazzato 5-6 persone, ha fatto questa strage. Chi era questo ragazzo? Un ragazzo di 29 anni, appunto, che aveva fatto, viveva di piccoli furtarelli, dicono le cronache, e dice anche la polizia che lo aveva arrestato, e piccolo spaccio. E per questo era stato mandato in galera. In carcere, da piccolo radruncolo e piccolo spacciatore, è diventato, si dicono loro, si è radicalizzato, dicono, cioè è uscito da questi suoi entrati e uscire dal carcere con un odio pauroso verso il carcere e verso la società. Perché quando uno viene condannato, ricordate che quella frase rimane indelebile nelle persone che vengono condannate. Il giudice dice: ti condanna in nome della società, quindi è chiaro che quel dato ti rimane, quella società attraverso quel giudice mi ha condannato, mi ha buttato in galera, e quindi l'odio che maturi là dentro, poi che sia questo dirottato attraverso uno che ti indirizza sulla strada oppure no, comunque ne esci con un pacco d'odio che in qualche modo trasformi. Quel ragazzo che faceva piccoli furti che non facevano male a nessuno, o piccolo spaccio che altrettanto non facevano male a nessuno, perché se non lo faceva lui il piccolo spaccio l'avrebbe fatto qualcun altro, no? Non è che cambiava l'andazzo il consumo di stupefacenti, però poi è uscito, è diventato un attentatore, come lo chiamano, terrorista. Ma allora perché nessuno si è domandato, ma perché l'hanno buttato in carcere, quando per questi piccoli reati si poteva trovare un'altra sanzione? E guardate che ne sono i dati che ci dicono i vari scusate le varie amministrazioni carcerarie dei vari carceri europei, parliamo di quelli europei, gli altri saranno ancora peggio, ci dicono che sono in Italia, pare sono oltre 600 le persone attenzionate, che vuol dire buttate in carcere per piccoli reati, così, appunto, a volte anche per vagabondaggio, pensate un po', e poi lì dentro, insomma, uno che se fa il vagabondo perché la società lo costringe a fare il vagabondo, oppure perché nella società non trova un suo scopo, un suo fine, e quindi decide di fare il vagabondo e lo Stato ti butta in carcere, è chiaro che maturi un odio che in qualche modo poi diventi attenzionato, cioè persone in via di radicalizzazione. Ma perché l'hanno buttata in carcere? Ma si potrebbe, quindi questo per dire i fatti che ci dice tutti i giorni la cronaca, perché quelli che hanno fatto tutti gli attentati in Europa negli ultimi anni avevano tutti lo stesso percorso di Shekat, di Sherif Shekat, di questo ragazzo, buttati in carcere e forse anche presi a botte, bastonati, e poi entrati nel mirino.